11 in punto e, come annunciato, cambiamo paese ma rimaniamo sempre nella vecchia Europa. Dalle elezioni nello Stato spagnolo al referendum sulla Brexit in Gran Bretagna, intanto una buona giornata a Paolo che sta dall'altra parte del telefono. Buongiorno, ci senti bene?
Buongiorno a tutte e a tutti, sì, vi sento benissimo.
Perfetto, allora con te per parlare insomma, di tutto quanto significa la Brexit, ecco, non ci basterebbe un giorno, però diciamo sui temi che ci sono particolarmente cari, ovvero sia quelli relativi alla Scozia e all'Irlanda del Nord. Insomma, per molto molto sintetizzare, poi chiaramente tu sarai ben più preciso.
Speriamo.
Ma sì, insomma, sei abbondantemente ferrato sull'argomento. Per quella che qualcuno chiama l'eterogenesi dei fini, un leader conservatore britannico, per levarsi dalle scatole l'opposizione interna, indice un referendum sull'uscita della Gran Bretagna dall'Unione Europea, pensando che sarà una passeggiata di salute. Dopodiché questo non è, il referendum viene vinto, anche se di poco, dai favorevoli all'uscita. Ma non solo, cosa forse ancora più importante, non soltanto la Gran Bretagna esce, almeno per adesso, perché poi già si dice che forse si può fare mezzo passo indietro, ma questo referendum sulla Brexit potrebbe essere, diciamo, l'incipit di un processo di disgregazione del Regno Unito, sia per quanto riguarda la Scozia, sia per quanto riguarda l'Irlanda del Nord. Due situazioni diverse fra di loro, ovviamente, ma che hanno votato in tutti e due i casi per il mantenimento del legame con l'Unione Europea. Allora, io ti darei subito la parola per raccontare un po' come sono andate, come è andato il referendum in queste due differenti realtà e perché si potrebbero aprire scenari tanto drammatici per la corona.
Allora, innanzitutto, come dicevi giustamente tu, un referendum che si pensava, almeno Cameron, buona parte del partito conservatore, oltre che anche buona parte del partito laburista, credevano di vincere, se non proprio facilmente, comunque di portare a casa abbastanza tranquillamente, si è rivelato, come appunto dicevi anche tu, quasi un boomerang, paradossalmente. Perché? Perché questo voto ci restituisce una realtà molto molto più frastagliata di quanto si potesse immaginare. Innanzitutto un voto che non è di semplice interpretazione, secondo me. Io poi sono uno storico, ovviamente studiando la storia dei partiti si appassiona di politologia e di attualità, però ecco, anche dal punto di vista della analisi della composizione del voto, credo che non sia semplice nemmeno per i politologi puri. Se ne sono dette e sentite di ogni su questo voto. Il dato che viene fuori è comunque che a votare per il Remain all'interno dell'Unione Europea è stata fondamentalmente la città di Londra e la Scozia e l'Irlanda del Nord, mentre gran parte, anzi quasi la totalità dell'Inghilterra e del Galles si sono espressi per il Leave, per l'uscita. Appunto, dicevo, se ne sono sentite tante, c'è chi ha detto che è stato un voto dei vecchi contro i giovani, cosa che poi abbiamo visto man mano che i dati si sono fatti un po' più chiari non essere nemmeno poi così, perché questi giovani che hanno votato sì a maggioranza per il Leave, però ha votato quasi meno del 40% dei giovani aventi diritto, quindi dire che è stato esclusivamente un voto dei vecchi, delle persone più anziane rispetto ai giovani, anche quello secondo me è una forzatura. Così come abbiamo visto parti politiche, schieramenti politici tirare un po' per la giacchetta ognuno questo risultato, c'è chi dice che è un voto esclusivamente della destra più conservatrice, più estrema, più xenofoba, chi dice invece che è un voto contro le istituzioni e la burocrazia di Bruxelles, quindi anche un voto che è rivendicabile da una parte della sinistra. Secondo me c'è un po' del vero in tutte queste posizioni, ma anche molte mistificazioni a mio modo di vedere, perché questa mi prendo giusto un attimo per una breve introduzione generale, se posso.
Certo, ci mancherebbe.
Che proprio perché, appunto, certamente, come dire, ci sono state componenti, ad esempio, della sinistra un po' più radicale britannica, che hanno appoggiato appunto il Leave, così come forse è stato anche un po' timido l'endorsement per il Remain da parte di Corbyn e di una certa parte del movimento laburista. Certo è che è difficile, qui parlo un po' meno da studioso, un po' più da osservatore di cose politiche, difficile difendere tout court da sinistra questo tipo di Unione Europea, quindi non era sicuramente facile difendere appunto un progetto che, come abbiamo visto nel corso degli ultimi anni, si è delineato fondamentalmente come un'unione finanziaria ed economica che ha tutelato e favorito gli interessi, diciamo, della grande finanza, del fondo monetario. Quindi certo non era semplice da sinistra difendere il Remain. Allo stesso tempo però non si può non considerare come buona parte della campagna del Leave sia stata condotta in Gran Bretagna su temi che è difficile collocare a sinistra, come l'esclusione, il razzismo e la xenofobia aperta in alcuni casi. Inutile fare riferimento alle tante prese di posizioni, tante dichiarazioni di Farage, del gruppo, diciamo così, dell'United Kingdom Independent Party. Quindi ecco, anche di base non è semplice analizzare questo voto da questo punto di vista. Quello che è emerso invece, appunto, è come ci siano stati gli scozzesi soprattutto, ma anche in Irlanda del Nord, diciamo così, i movimenti nazionalisti e o nazionalitari, che hanno visto in questo referendum un'occasione per sparigliare un po' le carte, per porre dei distinguo tra loro e gli inglesi e o il governo britannico. E per esempio il voto scozzese questo lo dimostra pienamente. In Scozia il Remain ha vinto con oltre il 65% dei voti.
E qui già è più facile fare un'analisi del voto, perché sì, insomma, è talmente maggioritario che
esatto,
è meno complicato, almeno.
Una cosa, perché ad esempio la Rossanna, il primo ministro scozzese, la Sturgeon, che è anche segretario dello Scottish National Party, che appunto, come abbiamo visto, come abbiamo detto anche in altre occasioni, è stato il partito che ha vinto le ultime elezioni scozzesi, che aveva perso di poco, cioè non di pochissimo, ma aveva perso comunque il referendum 2 anni e mezzo fa ormai sull'indipendenza, e che appunto ha visto in questa occasione un nuovo momento per rilanciare, una possibilità per rilanciare l'idea dell'indipendenza della Scozia. Da Edimburgo hanno fatto sapere che proveranno, da un lato, attraverso una via parlamentare, che a me pare molto difficile, di bloccare o quantomeno di ostacolare le procedure della Brexit, e addirittura si continua a paventare l'ipotesi di un nuovo voto, di un nuovo referendum, però pro-indipendenza, sul tema dell'indipendenza. Ora, i sondaggi di questi giorni danno l'ipotesi dell'indipendenza, della vittoria, di un'eventuale vittoria del fronte indipendentista col 56%, dicevano gli ultimi sondaggi, ma sappiamo come i sondaggi britannici, come quelli italiani.
Sì, per non parlare di quelli spagnoli, poi, ecco.
Per non parlare di quelli spagnoli. Diciamo che i sondaggisti in questi ultimi 10 anni non ne azzeccano una, quindi vanno prese, diciamo, con le dovute pinze.
Esatto.
Esattamente, queste indicazioni. Io non so adesso come si evolverà la cosa, ma un dato su cui secondo me è importante e interessante riflettere è che il voto per il Remain non è stato un voto puramente indipendentista. Non hanno votato per il Remain soltanto persone favorevoli all'indipendenza della Scozia, ma, come dicevamo anche l'altra volta, c'è da considerare questo riposizionamento politico di quella classe medio-alta che è sempre stata unionista in Scozia, ma che ha visto e che continua a vedere nell'Unione Europea un'ottima possibilità di sviluppo economico, di dipendenza anche economica, di interessi economici, e che quindi in questo caso ha votato Remain, esattamente come aveva votato contro l'indipendenza 2 anni e mezzo fa, proprio perché, ce lo ricordiamo tutti, proprio la carta europeista era stata giocata dai dai sostenitori del no all'indipendenza, cioè se ben ci ricordiamo, perché poi in questi giorni si fa una grande confusione e ci si dimentica il passato prossimo. ci si era espresso, tutto il fronte, ma anche tutti gli osservatori internazionali, politici, analisti, giornalisti avevano detto che una Scozia indipendente non sarebbe mai stata riconosciuta dall'Unione Europea, e quindi nonostante l'europeismo dei nazionalisti scozzesi avrebbe di fatto isolato la Scozia dal novero delle nazioni dell'Unione, e proprio questa era una carta che aveva contato e che aveva pesato tanto nel referendum sull'indipendenza. Ora io non so questi stessi soggetti, questo appunto le classi medio-alte appunto questa parte dell'elettorato unionista, se sarebbe disposta a votare adesso in un altro senso in un eventuale referendum sull'indipendenza. Così come mi fanno un po' sorridere tutti quegli analisti che 2 anni e mezzo fa tacciavano il nazionalismo scozzese di minare, di come una minaccia, identificavano i nazionalisti scozzesi come una minaccia al concetto stesso di Europa e di unità europea, adesso celebrarne l'europeismo, cioè un po' di bipolarismo politico a cui abbiamo assistito in questi giorni. Un discorso molto simile si può fare per l'Irlanda del Nord, perché in Irlanda del Nord anche lì ha vinto, seppur con un margine un po' più ristretto, il Remain, e lì abbiamo una situazione ancora più composita, se vogliamo, perché diciamo così, i partiti storici del repubblicanesimo e del nazionalismo irlandese hanno invitato a votare per il Remain, tanto il Sinn Féin quanto il Social Democratic Labour Party. Erano a favore del Leave alcune diciamo così componenti più radicali della sinistra irlandese, come i Riggi, che appunto vedevano nel voto una opposizione al sistema capitalistico dell'Unione, e quindi hanno votato a favore del Leave, ma stiamo parlando di componenti che poi elettoralmente parlando non è che contino tanto, tanto è vero che poi si è visto il risultato ha premiato il Remain. E come dicevo, anche per la Scozia qui forse si fa ancora più interessante la questione, perché una delle prime dichiarazioni che sono arrivate a seguito della diffusione dei risultati del voto referendario è stata quella di Martin McGuinness, vice primo ministro dell'Irlanda del Nord, nonché storico esponente tanto del Sinn Féin e prima dell'Irish Republican Army, del Provisional Irish Republican Army, che poi ripreso anche da Gerry Adams, leader indiscusso del Sinn Féin, tanto in Irlanda del Nord quanto in tutta l'isola d'Irlanda adesso, che hanno dichiarato entrambi che adesso forse è arrivato il tempo di indire un referendum sull'unificazione dell'isola. Perché dicevo è problematica anche qui, con un parallelismo con la Scozia, perché anche in Irlanda del Nord a votare per il Remain non sono stati soltanto i repubblicani o i nazionalisti irlandesi, che come tutti sappiamo anche numericamente e demograficamente non sono una maggioranza nelle 6 contee del nord dell'Irlanda, ma c'è stata anche una parte appunto del voto unionista, del voto lealista e unionista, che storicamente hanno sempre votato per i partiti appunto unionisti, che hanno votato invece per il Remain, e si è dato vita a questo strano fenomeno in cui insieme al disoccupato, all'operaio di West Belfast che ha sempre votato per il Sinn Féin magari o per il Social Democratic Labour Party, che ha votato per il Remain, ha votato insieme a loro magari l'amministratore delegato della DuPont di Derry, che perché le industrie nordirlandesi, citavo la DuPont perché una delle industrie principali dell'Irlanda del Nord, per esempio, se si vede l'export della DuPont, l'80% dell'export della DuPont è indirizzato verso i paesi dell'Unione. Quindi in questo su questo referendum, su questo tema, si è creata questa sorta di convergenza trasversale intercomunitaria, che non so poi in un referendum sull'unificazione dell'isola se si possa ricreare, ecco. Non so
sono
spiegato.
Sei stato chiarissimo. Dopodiché, però, è vero che che la Brexit in qualche modo bombarda l'accordo di pace del Venerdì Santo.
Quello
era un accordo di pace che, diciamo, da un lato c'era la fine della lotta armata, dall'altra la fine dell'apartheid istituzionalizzato. prevedeva per un futuro, chissà quando, un'ipotesi. Diciamo un'ipotesi di riavvicinamento, riunione, ma lo lasciava, ecco, abbastanza alle calende greche. E fra l'altro poi c'era la questione importantissima che, con facendo parte dell'Unione Europea tutti e due i paesi, lo spostamento fra le sei contee e le restanti dell'Irlanda del Nord, le restanti dell'Irlanda, era automatico. Adesso c'è anche
così
questo,
come la possibilità di prendere la doppia cittadinanza, certo, di usufruire di entrambi i passaporti. Certo, erano tutte clausole, sottoclausole dell'accordo, che erano appunto legate indiscutibilmente al fatto che entrambi i paesi contraenti fossero membri di un'organizzazione sovranazionale come era quella dell'Unione, che fungeva un po' da garante, se vogliamo. Questo sicuramente è vero, tanto è vero che io personalmente leggo anche la scelta del Sinn Féin di appoggiare in maniera così convinta, nonostante in passato proprio da parte del Sinn Féin fossero arrivate critiche ferocissime alla stessa Unione Europea e al tipo di politiche economiche che venivano portate avanti dall'Unione. Il Sinn Féin ha usato in maniera strumentale, ma molto comprensibile da un punto di vista di strategia politica, questo voto per creare appunto questo breaking point, questo punto di rottura, e rilanciare il progetto di referendum sull'unificazione, che, come dicevi tu, appunto nel Good Friday Agreement era stato rinviato alle calende greche, appunto. E ti dirò di più, non ci dimentichiamo, parlando, ti ricordi, della Scozia, del nazionalismo scozzese, avevamo un po' sottolineato come la questione dell'indipendenza venisse ultimamente un po' in secondo piano rispetto a una prospettiva più economica,
certo,
all'interno del discorso nazionalista, che è un po' quella prospettiva economica che aveva fatto fallire, come dicevamo prima, il referendum sull'indipendenza, ma che invece aveva premiato con delle grandi affermazioni elettorali e un grande avanzamento elettorale lo Scottish National Party nelle successive elezioni. In Gran Bretagna, in Irlanda del Nord, per quanto riguarda il Sinn Féin soprattutto, la questione prettamente nazionale, quindi la questione della riunificazione dell'isola, non è mai scesa, diciamo così, in secondo piano, ma ha sempre rappresentato l'obiettivo principale, forse più che le questioni meramente economiche, ecco.
Senti, in questo contesto, tu che poi studi anche, diciamo, i meccanismi amministrativi della politica e della gestione della cosa pubblica, la palla in questo momento chi ce l'ha? Cioè, bisognerà comunque aspettare di capire i procedimenti, ora, al di là della possibilità di fare un referendum fra sei mesi, che mi sembra un pochino fuori dalla realtà, però è probabile che si cercherà qualche possibile, diciamo, mezzo di per bypassare la Brexit. Però, costante le cose, stante la situazione attuale, chi dovrà fare il primo passo, secondo te?
Ma ora bisogna innanzitutto capire che succede a Londra, perché, come abbiamo visto tutti, Cameron si è dimesso, ma non si dimette oggi, ma si dimetterà dopo l'estate, ha detto che si dimetterà.
Sì, a settembre.
A settembre, esatto. Bisogna innanzitutto capire chi succederà a Cameron, e soprattutto che intenzioni avrà il governo di Londra, perché ricordiamo che questo referendum non prevede l'immediata uscita della Gran Bretagna dall'Unione, ma è appunto definito, adesso che lo si sta un po' presentando in tutte le sue sfaccettature, più che altro come un referendum consultivo, sì, vincolante fino a un certo punto. Quindi bisogna capire anche all'interno del Partito Conservatore la resa dei conti, come andrà a finire, cioè quale dovesse vincere Boris Johnson, ovviamente dovesse essere lui. La prospettiva è abbastanza cupa.
Beh, certo.
Dovesse essere lui il successore di Cameron, potrebbe, tutti questi processi di cui, no, che stavamo ipotizzando, potrebbero addirittura subire un'accelerazione. Non ci dimentichiamo che anche Gibilterra
ha votato per il Remain.
Che sì, ha votato con il Remain, tra l'altro con una percentuale bulgara.
Beh, certo, insomma, è abbastanza chiara questa cosa.
Esattamente. E anche loro hanno detto che si pensano a una possibile riunificazione con la Spagna. Quindi è un circolo vizioso che rischia, poi quando dicevo il boomerang prima, che rischia che quella destra britannica che ha giocato la carta del sovranismo, del nazionalismo inglese, ovviamente non tutto il voto per il Leave è un voto sovranista di destra, questo che sia ben chiaro, non sto dicendo questo, ma che quella parte politica, quindi diciamo così la destra del Partito Conservatore, in diciamo così con la collaborazione dell'United Kingdom Independent Party, hanno giocato questa carta del sovranismo che rischia appunto di rivelarsi un clamoroso boomerang, perché rischia appunto di innescare quel processo diciamo così di centrifugo che può accelerare diciamo così le fratture interne e quantomeno innescare dei processi che chissà potrebbero anche portare a delle conseguenze disastrose per l'unità territoriale Britannia. Del Regno, che ormai definirlo unito fa un po',
beh, sì,
fa un po' sorridere. Si rischia di tornare diciamo nella peggiore delle ipotesi per conservatori all'Unione Anglo-Gallese del XIV
secolo. Beh, sì, insomma, prima della guerra delle due rose, ecco.
Esattamente, esattamente. Ora ovviamente si tratta di, come dicevamo prima, di processi lunghi che non sappiamo chi innescherà e soprattutto che poi possibilità di successo, che grado di successo possano poi concretamente avere, ma di sicuro si stanno scavando dei solchi all'interno della Gran Bretagna sempre più profondi. Abbiamo un paese che è spaccato a metà sul tema Leave in o out rispetto all'Unione, ma abbiamo un paese che si sta frastagliando sempre di più anche su linee nazionali, perché appunto una Scozia che fa sentire la sua voce, e come, perché gli scozzesi la stanno facendo sentire, come, non so se ci sono anche poi dei piccoli dettagli che secondo me vanno notati. La cosa che mi ha colpito particolarmente è stata come la prima conferenza stampa il giorno dopo il voto, che convoca il primo ministro di Edimburgo, che convoca quindi lo Scottish National Party ad Edimburgo, viene fatta con soltanto due bandiere alle spalle della Sturgeon,
quella scozzese e quella europea.
Mancava per la prima volta dal 1707 la bandiera britannica,
l'Union Jack. Beh, insomma, i simboli sono importanti. Sono,
ovviamente si tratta di segnali, di piccoli dettagli, ma che sottolineano quanto profonde stiano diventando queste divisioni.
Senti Paolo, chiudiamo come al solito siamo soliti fare, con un po' di fantapolitica, no? Almeno ti propongo questa possibilità, dici quanto è realistica. Il referendum sulla Brexit è ufficialmente un referendum comunque consultivo,
sì, per sì, cui, quello diciamo, che dicevo prima, cioè non è un... adesso c'è bisogno che il governo lo attui, ma mettendo in atto tutte le pratiche che poi possano portare all'effettiva fuoriuscita della Gran Bretagna dagli organismi dell'Unione.
Ecco, quindi non c'è un automatismo. Ora, secondo te, no, è possibile ipotizzare, visto che ormai insomma Cameron la sua carriera politica l'ha finita evidentemente,
direi
che lui in qualche modo si rifiuti a settembre magari o nelle prossime settimane di dare inizio al processo di fuoriuscita della Gran Bretagna dall'Unione Europea e dica il referendum è consultivo, io non lo porto avanti, mi dimetto, si va a nuove elezioni che a quel punto diventano sostanzialmente un nuovo referendum fra magari un partito conservatore a guida Johnston, magari alleato con Farage, che sarebbe il sì alla Brexit e gli altri no. Diciamo, è fantapolitica oppure è impossibile ipotizzarlo?
No, io credo che questa sia una prospettiva piuttosto plausibile, proprio perché appunto, come dicevo, ricordiamo che il voto è stato molto molto trasversale anche nei rispettivi elettorati di riferimento, cioè non tutto l'elettorato conservatore ha votato per il Leave, ne è prova ad esempio insomma, il voto della City di Londra, insomma, il cuore del potere finanziario britannico, che si è espresso per il Remain e che storicamente ha votato anche sempre per i conservatori. mentre hanno votato per il Leave buona anche parte dell'elettorato laburista. Mi riferisco per esempio alle città industriali del nord dell'Inghilterra, ai quartieri operai del nord delle città come Liverpool, Sheffield, per esempio, uno dei dati più significativi a riguardo, e soprattutto ha votato per i Remain il Galles, che non ci scordiamo è sempre stato, dopo la Scozia o insieme alla Scozia, uno storico serbatoio di voti per il partito laburista. Quindi diciamo così, c'è una spaccatura anche interna ai due storici partiti egemoni della politica britannica. Quindi è difficile anche ragionare in termini così, in termini assoluti, cioè dire non lo so chi la spunterà. Io vedo molto probabile e plausibile l'ipotesi che accennavi tu. Fatto sta che appunto, ecco, bisogna tenere conto di una complessità di fondo di questo voto che è difficile ridurre o semplificare eccessivamente in schematizzazioni veramente di bassa lega che sono state fatte in questi giorni. Come dicevamo prima, non è possibile dire che hanno votato per il Leave soltanto i vecchi ignoranti reazionari, così come non è possibile dire che hanno votato per l'In soltanto chi guarda le classi medio-alte o chi guarda alla finanza, alla grande finanza europea, al Fondo Monetario, alla Banca Centrale come un modello assoluto di riferimento. Cioè, è tutto molto più frastagliato, è tutto molto più complesso, e si apre una sfida interna anche al partito laburista, soprattutto secondo me, e al partito conservatore, che potrebbe causare, diciamo così, un terremoto politico forse senza precedenti in Gran Bretagna, e che forse proprio per questo potrebbe, ritornando al tema principale, aprire nuovi spazi di manovra, appunto, come dicevo, per quelle formazioni che non aspettano altro che un indebolimento, diciamo così, delle strutture portanti dello Stato britannico per conquistare o ampliare tanto l'autonomia quanto per conquistare anche spazi nuovi per delle prospettive indipendentistiche.
Bene, staremo a vedere. Comunque, insomma, si profilano anni interessanti, come diceva un vecchio maestro.
Sì, soprattutto, ecco, per chi studia queste cose.
Ah, le abbiamo cumuli e cumuli proprio di antologie.
Assolutamente.
Va benissimo. Paolo, ti ringraziamo moltissimo e credo,
grazie a voi, come sempre.
Credo ci risentiremo prima dell'estate, perché insomma avremo modo ancora di vederne delle belle
come
da qui ad agosto.
Perfetto. Una buona giornata a tutti.
Anche a te un abbraccio, a presto. Ciao.
Ciao, a presto, ciao.